Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9, 1 minuto e 38 secondi, allora iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo, visto che oggi è il 2 febbraio e sono passati esattamente 200 anni dalla morte del... sono passati esattamente 200 anni dalla morte del Marchese de Sade, con questa notizia abbiamo aperto proprio ieri la puntata. Oggi ci torniamo e continuiamo a ragionare per l'appunto sulla figura dell'uomo irrappresentabile, dell'intellettuale, dello scrittore, del criminale, del maniaco, del pazzo, del matto Marchese de Sade, insomma. L'irrappresentabile Divin Marchese. Lo facciamo partendo da un articolo che è uscito l'anno scorso, è il nome proprio di una rivendicazione massima dell'inattualità, è uscito l'anno scorso, il 6 maggio del 2013, su ilpost.it, scritto molto bene da Ivan Carozzi. Il Marchese de Sade e la gentrification, questo è il titolo di questo suo articolo, che è uno sbilenco reportage da Marsiglia, uno dei luoghi frequentati, poi vedremo come, in che misura, con quale tipo di efferatezza dal Marchese de Sade. Ma vediamo cosa scriveva Ivan Carozzi su ilpost.it. La sera del 23 giugno del 1772, il Marchese de Sade, in compagnia del servo e domestico Latour, pose piede nella capitale della cultura europea all'epoca. Non all'epoca, insomma, nel 2013 era Marsiglia la capitale della cultura europea, invece quest'anno è, viva viva, Matera. Marsiglia è anche la città in cui, a cavallo del 1 maggio, sono stato ospite per qualche giorno al primo piano di una palazzina di Boulevard Garibaldi. La mattina e il pomeriggio successivi al suo arrivo, il Marchese de Sade, dovendo riscuotere una cambiale, si trovò impegnato in una serie di appuntamenti. Ora vedete, Carozzi, proprio quasi riga per riga, mescola i piani temporali, no? La sua presenza a Marsiglia in quei giorni, vedremo per quale motivo, e la presenza invece storica, il passaggio memorabile, dico memorabile come dire in termini edificanti, ma insomma in termini di mera cronaca memorabile del Marchese de Sade. Probabilmente, come può accadere, continua Carozzi sul post.it, oggi ha un account in trasferta a Dubai, a Palermo, a Madrid, il cervello del Marchese venne martellato per tutto il giorno da uno stato di agitazione e di crescente desiderio sessuale. È un po' la psicologia del commesso viaggiatore quando in trasferta viene appunto la parte, come dire, libidinosa del suo desiderio viene maggiormente sollecitata. Così de Sade, mentre si spostava da un rione all'altro di Marsiglia, incaricò Latour di apparecchiargli la serata e, fantasticando di un'orgia, gli chiese di procurargli una o più prostitute. Latour non perse tempo e si precipitò a battere le strade del vecchio quartiere della prostituzione alle spalle del porto. Il quartiere si chiama Noaile e in una delle sue vie si trova un bar, il Mon Bar, dove Zimmer Fry, collettivo artistico formato da Anna De Manincor, Anna Rispoli e da mio fratello Massimo, sta girando insieme a Roberto Beani, direttore della fotografia, una specie di documentario. Queste sono le ragioni per le quali Ivan Carozzi nel 2013, l'anno scorso, si presentò a Marsiglia. Ma proprio nei paraggi di Montbar, dopo una trattativa fallita con una prostituta di 19 anni, tale Jeanne Nicou, Latour incontrò Marianne Laverne di 18 anni. Come in seguito testimoniato a processo da Marianne, Latour si presentò dichiarando che il suo padrone era arrivato in città col proposito di divertirsi con delle ragazze che l'avrebbe preferite molto giovani. Nella stessa strada conobbe Marianette Luget di 20 anni, Marie Borély di 23 anni e Rosette Cost di 20. Marianette, Marie e Marianne e Rosette lavoravano a casa, ospitando i marinai nel proprio letto, oppure in outcall, scrive appunto con questo linguaggio da account Ivan Carozzi, oppure in outcall salendo a bordo delle navi ancorate al porto. De Sade arrivò all'incontro, organizzato al numero civico 15 di Rue d'Aubagne, in rendicotte grigia, pantaloni di seta color arancio, indossando un cappello piumato, mostrando una spada inguainata appesa lungo un fianco e un coltello da caccia agganciato alla cintura. Durante l'orgia, oltre ad aver avuto rapporti col servo Latour, si accoppiò con le quattro ragazze, le sodomizzò, le colpì forte sia col gatto a nove code che in un manico di scopa, con i quali in seguito le implorò di venire a sua volta picchiato, e sulla cornice intorno al camino incise con il coltello da caccia il numero dei colpi ricevuti in più sessioni di frusta e di bastone: 215, 179, 225, 240. Ora, questo è un elemento interessante. Ricordo un saggio molto interessante, molto bello, di Pierre Klossowski, il fratello del pittore Balthus, insomma, una figura importante della filosofia del Novecento, dedicata proprio a Fourier e al Marchese de Sade. Esattamente come in Fourier, nella sua teoria del falansterio, vi è proprio una specie di maniacale desiderio di organizzare numericamente la vita sociale e il desiderio, questa smania classificatoria, ecco, che era molto presente nel Marchese de Sade, per esempio, in cui si unisce da una parte l'aspetto dionisiaco dell'orge e della violenza, questo desiderio che non è appunto, appunto numerabile, contabile, misurabile, insieme invece all'aspetto apollinio del controllo matematico delle cose, della procedura burocratica. Perché vi è un aspetto interessante nello studio della filosofia diabolica del Marchese de Sade del Novecento, in cui si unisce una pulsione quasi incontenibile rispetto al desiderio della procedura, della burocrazia, dell'ordine statuale, dell'organizzazione sistematica e maniacale dello stesso desiderio, questa specie di scissione, una specie di schizofrenia del desiderio, uno degli aspetti più interessanti con cui la figura del Marchese de Sade è diventata emblematica del Novecento e dei suoi totalitarismi. Nella puntata di ieri ricordavamo anche gli studi di Horkheimer e di Adorno nella dialettica sull'illuminismo, in cui si ragionava proprio del Marchese de Sade. Ma questo è uno degli aspetti interessanti. L'aspetto interessante del reportage di Ivan Carozzi è che poco per volta, con il racconto di quell'episodio famoso della vicenda biografica del Marchese de Sade, dell'orgia di Marsiglia, orgia per la quale poi il Marchese de Sade fu condannato e poi uscì evade dalla prigione dove doveva scontare proprio questa pena. Ecco, si unisce col racconto di cosa è diventato oggi quel quartiere, perché Ivan Carozzi scopre, racconta quella storia perché si siede in un bar di quel quartiere di Marsiglia e vede la porticina dove avvenne quell'orgia. Prova a fotografarla, ci sono degli avventori davanti a quella porticina e Carozzi viene minacciato dagli abitanti del quartiere. Non poteva fotografare quella porta e soprattutto le persone che stavano davanti a quella porta. E quindi su quello poi Carozzi mostra come esiste una specie di filo nero che leghi i luoghi alle persone che tuttora lo abitano. Scrive a un certo punto: gentrification, il vocabolo che compare nel titolo di questo pezzo, indica il contemporaneo e globale fenomeno sociale urbanistico in base al quale, in seguito alla ristrutturazione, alla rivalutazione immobiliare di un'area, un quartiere storico si svuota dalla storia, delle famiglie, delle classi sociali che lo hanno abitato per secoli. Nello stesso tempo si popola di ristorantini, gallerie, studi di professionisti, negozi monomarca su più piani, open space, monolocali di lusso e quale abitazioni regge ricavate dall'accorpamento di più alloggi. Se Noail, cioè questo quartiere di Marsiglia, quello che è famoso per l'orgia del Marchese de Sade, fosse stato gentrificato, forse avrei trovato una targa e una spiega imbullonati accanto al portoncino dove de Sade e Latour consumarono l'orgia. Al contrario, Noail è rimasto se stesso e intorno a quel luogo, il civico 15, può tornare a intrecciarsi un vecchio filo nero che ha prodigiosamente custodito intatto, pronto ad aprirsi come un'orchidea, quel groviglio energetico. Ed è una cosa interessante, fra l'altro viene in mente l'ultimo libro di Maurizio Ferraris dedicato a Nietzsche a Torino. Nietzsche visse il momento della sua pazzia nel 1888 proprio a Torino, dove scrisse Ecce Homo. Bene, nella casa, nell'abitazione, racconta Maurizio Ferraris in questo suo libro, nella casa, nell'abitazione dove Nietzsche impazzì, bene, oggi troviamo uno studio di commercialisti, quindi l'uomo della volontà di potenza, l'uomo che in quelle stanze contemplò fino alla follia la volontà di potenza, bene, oggi quelle stesse stanze che hanno popolato quel fantasma e quel pensiero organizzano, ospitano uno studio di commercialisti, quindi di valutazione economica, finanziaria delle nostre attività. E quindi è interessante forse immaginare questo filo nero, questa orchidea che si apre tra la volontà di potenza e il controllo economico delle nostre vite. Sono le 9:12 minuti e 15 secondi qui a Pagina 3. Noi stiamo ascoltando un'operazione musicale, un intarsio musicale fatto da Piero Pugliese, regista di Pagina 3, che ha preso un brano di Wes Montgomery, If You Could See Me Now. Wes Montgomery è stato un chitarrista, privilegiando le parti pianistiche di questo brano. Il piano è suonato da Wynton Kelly, quindi ascoltiamo in sottofondo la leggera chitarra che accompagna le notazioni musicali di Wynton Kelly, la chitarra di Wes Montgomery a servizio del piano di Wynton Kelly. Questa mattina a Pagina 3 noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Io parto con Il Foglio e con un articolo di Luigi Manconi, la sua consueta rubrica politicamente corretto, che consente una molto interessante controcorrente riflessione sulla cosa significa essere garantisti. Una riflessione sul garantismo e la vicenda di Provenzano, simbolo del male di diritto. Vediamo cosa scrive Luigi Manconi oggi sul Foglio. La miseria culturale, prima ancora che politica, del garantismo italiano è qualcosa di desolante, e pensare che da un quarto di secolo alcuni giuristi, fa l'esempio Manconi di Luigi Ferraioli, lavorano egregiamente alla elaborazione di una vera e propria teoria generale delle garanzie del processo e del sistema della reclusione e della esecuzione delle pene. Proprio ieri, scrive più avanti Luigi Manconi sul Foglio, Marco Pannella ha annunciato un nuovo sciopero della sete a proposito dello stato della giustizia e in particolare delle condizioni di Bernardo Provenzano, boss della mafia. E qui siamo davvero uno dei motti principali dello stato di diritto, del garantismo, cioè nessuno tocchi Caino, anche il peggior criminale, anche per il peggior criminale, a maggior ragione per il peggior criminale, vale il principio dello stato di diritto. La sorte di quest'uomo, scrive Luigi Manconi sul Foglio, rappresenta una delle vicende che in ragione della loro esemplarietà consentono di guardare il cuore profondo e la qualità dirimente della categoria stessa di garantismo. In altre parole, provateci voi a fare i garantisti nei confronti di chi è stato condannato a ergastoli per più strage, per la morte di decine e decine di persone. Ma proprio per questa ragione la storia di Provenzano costituisce paradigmaticamente l'inveramento del garantismo, o meglio la sua ardua incarnazione. Bernardo Provenzano sta molto male, i medici dicono che non è capace più di parlare, quasi di intendere, di volere, per la quale appunto è incompatibile la sua detenzione col 41 bis e le sue condizioni di salute. E su questo si gioca una battaglia che prova a mettere alle prove il concetto stesso di garantismo, e su questo ragiona Luigi Manconi oggi su Il Foglio a Pagina 2. Invece vi segnalo, sempre a proposito di teoria liberale della politica, sul Corriere della Sera di oggi a Pagina 41 un articolo di Antonio Cariotti che celebra i 50 anni del Centro Einaudi di Torino, studiando cambiare la realtà per riformarla, la lunga sfida del centro. E Einaudi, tutto cominciò grazie all'impegno di Fulvio Guerrini, un imprenditore che voleva tenere viva la lezione di Einaudi, ricorda Salvatore Carubba, attuale presidente del centro. La sfida era applicare il motto einaudiano, conoscere per deliberare. Così Antonio Cariotti, oggi sul Corriere della Sera, per ricordare i 50 anni del centro Einaudi di Torino. Mentre su Repubblica, pagina 51, troviamo un articolo di Alexandra Alter, un articolo uscito sul New York Times, che racconta di un fatto che forse è interessante per chi si occupa di editoria, ma che i libri futuri saranno voci. C'è sempre questa specie di tirannia del futuro, di immaginare come possa essere il futuro per meglio trasformarlo in presente, quindi per meglio contenerlo, governarlo. C'è sempre questo pregiudizio concettuale, no? Nel senso di voler afferrare ciò che per definizione è inafferrabile, cioè il tempo che deve ancora venire. Ma questo è un altro discorso. Degli Stati Uniti e boom di storie pensate soltanto per la versione audio. Cioè Jeffrey Dewar, lo scrittore di noir, di thriller, ha deciso di scrivere un libro, ma non di renderlo, come dire, di venderlo nella sua versione scritta, ma di scriverlo, di pensarlo in quanto audiolibro. Ed è quasi un ritorno alle forme di narrazioni radiofoniche più antiche, più tradizionali. No, il racconto scritto semplicemente per la radio, in questo caso per un portale web che vende da subito libri pensati per essere semplicemente letti. È così questo racconto interessante che fa Alexandra Alter oggi su Repubblica con la vicenda di Jeffrey Dewar. Vi segnalo ancora invece dal Manifesto a pagina 13 un articolo di Cristina Piccino che ci parla di un libro, di un film che è molto piaciuto al Torino Film Fest, è Incapace di Eleonora Danco, briciole di vita, traiettorie oscure del sentimento. Questo è il titolo un po' criptico che però ci racconta del bellissimo film di Eleonora Danco. Sono le 9:18 minuti e 35 secondi, giustamente al 335-5634-296 ci sono alcuni nostri ascoltatori molto attenti e doverosamente precisi che mi chiedono di correggere un errore commesso. Io, parlando prima di Matera, Città della Cultura Europea, ho detto, beh, quest'anno Città della Cultura Europea, no, nel 2019, ecco, chiedo scusa, quest'anno è stata, come dire, scelta come Città della Cultura Europea, ma per l'anno 2019. I nostri ascoltatori molto attenti, giustamente, chiedono la immediata correzione dell'errore fatto. A proposito di fatto, sul Fatto Quotidiano di oggi, a pagina 18, troviamo un articolo di Luca Pisapia, Gli assassini della domenica, a proposito, ecco, di pulsioni dionisiache incontrollabili presenti nella nostra società, parlavamo proprio del Marchese de Sade, che si parla appunto della violenza negli stadi degli ultra. I tifosi dell'Atletico Madrid, del Deportivo, si sono dati appuntamento su WhatsApp per una mega rissa. Uno di loro alla fine è morto e in principio furono gli hooligans. Oggi anche in Germania ci si trova per picchiare. Luca Pisapia ragiona quindi sul fenomeno, anche sulla come dire, su questo elemento da fight club che sta sempre di più caratterizzando la violenza degli ultra, che è un altro aspetto interessante per provare a ragionare provare a ragionare sui tempi. Non mi sarei mai aspettato che la violenza fosse così piacevole. Questa, se volete, è la risposta alla domanda decisiva perché ogni sabato si picchiano. Così scrive Bill Bufford ne I Furiosi della Domenica, un libro uscito per Longanese nel 1991, raccontando gli scontri prima d'Inghilterra e Olanda nel 98, con la città messa a fuoco da migliaia di tifosi. Giornalista americano, Bufford decide di seguire gli hooligans nel loro tour dell'odio dal 1982 al 1990, quando a Cagliari partecipa agli scontri con la polizia durante Italia 90. Racconto in prima persona di come per le frange più violente delle tifoserie, nulla a che vedere con quello che sono gli ultra e la loro cultura, la partita sia un pretesto. C'è proprio questo elemento del Fair Club. Fra l'altro mi viene in mente una storia che io non so quanto sia vera. Mi è capitato di parlare qualche tempo fa con un ragazzo che è un ultra di una squadra di calcio di Serie B e lui mi raccontava che era normalissimo il fatto che ci sia, come dire, una specie di coordinamento nazionale degli ultra, per cui regolarmente gli ultra, così mi ha raccontato, magari mi ha preso in giro, non ne capisco nulla, ma mi sembrava però interessante la cosa. Gli ultra si incontrano, decidono delle strategie e poi tornano a, come dire, a picchiarsi come una specie di grande fight club. Però l'idea appunto che esista una specie di coordinamento tra i tifosi ultra la trovo piuttosto inquietante, perché significa che esiste un coordinamento di migliaia di persone potenzialmente violente, disposte a utilizzare la violenza con facilità, che significa che potenzialmente può esistere un esercito di persone pronto a tutto, coordinato. E insomma, questo è un aspetto che mi sembra piuttosto inquietante, che non spiega soltanto, come dire, l'elemento pulsionale della violenza, ecco, se vogliamo continuare a stare dentro la scia rappresentata dall'interesse, che ancora oggi è la figura irrappresentabile del Marchese de Sade, ma anche per l'appunto rispetto a un problema più chiaramente politico. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Luca Pisapia che possiamo leggere oggi sul Fatto Quotidiano a pagina 18. Il meraviglioso piano questa mattina, If You Could See Me Now, il piano di Wynton Cayley, accompagnato in questo caso dal protagonista di questo brano, che sarebbe la chitarra di West Montgomery, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Intanto io vi dico però il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Dagli studenti di destra che a Roma hanno bloccato l'accesso a scuola ai ragazzi nei Rom, alla bufera scatenata su Facebook dalla foto del governatore della Toscana con il punto i suoi vicini Rom, e ancora il rapporto con questa minoranza, il tema che anima la città di questa mattina di Radio 3 alle 10 con Pietro Del Soldà. E questo è il tema della puntata. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Se ne è parlato anche al GRT che ha preceduto questa mattina la lettura di pagina 3. Pelosi riapre il giallo di Pasolini, non sono stato io. L'unico condannato per l'omicidio dello scrittore nel 75, ora dice al PM, erano in 6, lo hanno picchiato con i bastoni. Prendo la notizia dalla stampa con questo articolo di Francesca Paci, ma vi segnalo anche sul Messaggero di oggi in prima pagina, e poi l'intervento prosegue a pagina 22, l'intervento di Walter Veltroni dedicato proprio a Pasolini, battaglia per la verità, gli assassini furono almeno due, così titola il Messaggero questo editoriale di Walter Veltroni. Grazie al lavoro della Procura di Roma, un lavoro silenzioso e rigoroso, forse ci stiamo avvicinando a una verità importante sull'assassinio di uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano. Sembra infatti che la prova del DNA abbia dimostrato che quella sera di novembre del 75 all'idroscalo di Ostia ad uccidere per Paolo Pasolini non fu, come si è creduto giudiziariamente per 40 anni, il giovane Pino Pelosi al termine di un rapporto omosessuale. Furono invece più persone, forse tre, dalle quali sarebbero state trovate tracce biologiche. Dunque, se la notizia sarà confermata, più di un aggressore infierì sul corpo del poeta, come dimostrano con agghiacciante evidenza le immagini del suo corpo straziato. così sempre Veltroni, oggi sul Messaggero, siamo a pagina 22, Alfredo Caro Moro, fratello di Aldo e presidente del Tribunale dei Minorenni, scrisse nella prima sentenza: ritiene il collegio che dagli atti emerga in modo imponente la prova che quella notte all'idroscalo il Pelosi non era solo. Aveva ragione, continua Veltroni, quell'uomo di legge. Invece per 40 anni si è affermato un'altra verità. Pasolini, al termine di un incontro omosessuale occasionale, aveva provocato la reazione di un ragazzo di borgata che lo aveva ucciso. Il caso è chiuso. Ora sappiamo di più, scrive più avanti Walter Veltroni, bisognerà muoversi con grande prudenza tra le mille versioni di Pino Pelosi, ma non si dovrà smettere di cercare la verità. Non solo come è morto Pasolini, ma perché è morto Pasolini. Le due cose sono legate, scrive Walter Veltroni. Dicevo, sulla stampa, poi Francesca Paci approfondisce ulteriormente la notizia. A un certo punto scrive: tutta da riscrivere questa storia. È stato un agguato, le pizze del film Salò che Pasolini credeva di andare a recuperare erano un abbocco, è andato all'appuntamento con i suoi assassini. Questo è Pelosi che parla, un virgolettato che Francesca Paci riporta nel suo articolo. Lo conoscevo da qualche mese, quella sera mi passò a prendere alla stazione Termini, salì in macchina, andammo a mangiare a Biondo Tevere, poi ci incamminammo verso Ostia. Al distributore vidi una moto, ci seguivano da Roma. Ho rivisto questo film tante volte. All'idroscalo abbiamo parcheggiato, sono sceso e un uomo con la barba mi ha afferrato da dietro colpendomi. A quel punto, da una Fiat 1300 coupé sono scese due persone e hanno massacrato di botte Pasolini. Dopo è arrivata l'Alfa GT uguale per modello e per colore a quella che guidava lui e l'ha investito. Continua Francesca Paci, nella nuova inchiesta sul delitto Pasolini, Pelosi è un testimone, persona informata sui fatti. Fra l'altro è paradossalmente e sincronicamente curioso che si racconti di questo furto delle pellicole del Salò, delle giornate di Sodoma di Pasolini, appunto un suo film irrappresentabile che racconta proprio, che parte proprio dalle giornate di Sodoma del Marchese de Sade, di cui stiamo parlando in questi due giorni, di pagina 3. Ma insomma vi segnalo questa notizia oggi sul Messaggero e poi sulla stampa. Continuiamo ad ascoltare If You Could See Me Now. In questo caso io riesco a vedere, lui riesce a vedermi, Guido Zaccagnini. Buongiorno Guido.
Buongiorno Edoardo Camurri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, io oggi volevo chiederti una cosa, perché do una notizia importante dal punto di vista, come dire, del dibattito filosofico e anche della questione editoriale. La trovo su doppiozero.com con un articolo molto approfondito, complesso, che merita davvero una lettura, di Antonio Lucci, dedicato a un filosofo importante, uno dei filosofi contemporanei più importanti, Peter Sloterdijk. In Italia è stato finalmente ripubblicati i primi due volumi di una trilogia intitolati Sfere, che è una grande indagine sulla cultura occidentale fatta da Peter Sloterdijk, la sfera come forma che meglio rappresenterebbe la cultura occidentale, per poi arrivare all'ultimo volume che invece ragiona su come la sfera sia diventata nella cultura contemporanea la schiuma, che meglio rappresenta le forme dentro le quali avvengono gli avvenimenti occidentali. Guido Zaccagnini, quindi io volevo chiederti, la musica delle sfere, Ça va sans dire,
Pitagora,
ma è possibile, qual è il musicista meglio, come dire, raccontato, rappresentato la musica delle sfere?
Non lo so.
Beh, questa è la risposta, è la risposta di Angerona, no, della divinità, insomma, silente dinanzi al grande mistero.
Ah sì?
Beh sì, forse.
Quante cose però che si imparano, sto inorgogliendo. No, possiamo dire che, ecco, che anche se non lo sentiamo, noi, questo era quello che pensava Pitagora, sia pure a livello più teorico che concreto, che acustico, i pianeti, muovendosi, attuando la rotazione, la rivoluzione, insomma, producono un suono. Pitagora è quello che scoprì che una corda elastica, tesa, pizzicata, faceva bong, no? Ora, da qui partì per tutto un sistema matematico cosmogonico, appunto pensando che ogni pianeta avesse una sua nota. C'è qualcuno che afferma che questo può essere vero, se uno ha un grande orecchio, perché comunque non ci si arriva, però se lo si considera come un relitto, come una scoria, come una conseguenza molto tarda del Big Bang. E qualcuno addirittura ha ipotizzato che la Terra emette il suono di un La meno 640, cioè se uno considera che la centrale del pianoforte è 0, quello sì, superiore è più 1, quello inferiore è meno 1, noi stiamo producendo, noi la Terra sta facendo un La a meno 640.
Ma che meraviglia!
Però non è detto che
non
sia
è detto
vero.
Che sia così. No. Invece, anticipazioni istantanee della puntata di oggi?
Musiche italiane cosiddette moderne, Casella, Pizzetti, Respighi, poi un'anticipazione del cartellone di Radio 3 Suite Jazz, Russ Johnson e Ken van der Mark, e infine la scuola di Mannheim con Johann Stamitz.
Fantastico, primo movimento, Guido Zaccagnini, ora su Radio 3 insieme a Tommaso Margiotto alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, l'appuntamento domani mattina.
Con me, ma soprattutto con Pagina 3.
Alle 9. Come sempre.
Ciao.
Grazie.